Radio Giornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Da oggi mascherine obbligatorie sui mezzi di trasporto pubblici in tutta la Svizzera. Conducenti e controllori si affidano alla responsabilità degli utenti. Sull'evoluzione dell'epidemia arriva un nuovo monitoraggio, si chiama Corona Immunita, se vuole offrire una quantificazione più precisa rispetto ai dati finora rilevati. In Croazia stravince il premier Andrej Plenković. Alle elezioni politiche di ieri i conservatori ottengono il miglior risultato dalla fine della guerra per l'indipendenza. In Etiopia sfocia in oltre 150 morti la protesta per l'assassinio di un noto cantante e militante dell'etnia Oromo. È dunque entrato in vigore oggi in tutta la Svizzera l'obbligo di portare la mascherina su tutti i trasporti pubblici, che siano su rotaia, su gomma, funivie, trenini turistici o battelli. Lo aveva deciso mercoledì scorso il Consiglio federale, ora è il tempo della messa in pratica. Alessandro Broggini.
Le società si concentreranno su sensibilizzazione e informazione iniziate già negli scorsi giorni. In ogni caso, senza mascherina da oggi non si potrà più viaggiare. Il direttore dell'autolinea mendrisiense, Ivano Realini.
Noi contiamo logicamente sul buon senso dei viaggiatori. L'obbligo è federale, l'autista è anche presente per sensibilizzare i viaggiatori, ma non ha compiti di sicurezza in questo ambito. Se dovessero nascere problemi, dovremmo far intervenire la polizia.
Più difficile sarà invece al momento dare delle multe, dato che le autorità non hanno ancora regolato il loro ammontare.
C'è da dire che nel Mendrisiotto, anche prima di questo obbligo, una parte dei viaggiatori indossava la mascherina, soprattutto sopra i 50-60 anni.
Adesso non si scappa più neanche dove i clienti sono prevalentemente turisti d'Oltralpe, che, si racconta da settimane, faticherebbero a rispettare le misure di prevenzione. Monica Besomi, che è responsabile marketing della Ferrovia Monte Generoso, è d'accordo solo in parte.
Il ticinese forse ha preso subito l'abitudine di portarla ed è ancora un po' titubante a usare i mezzi pubblici, mentre lo svizzero tedesco l'ha vissuta forse un po' più leggera. Però è anche vero che diversi se la portano, comunque si informano.
Stefano Malinverno è invece il direttore delle autolinee blegnesi, società che propone due linee turistiche molto gettonate, quella che sale al passo del Lucomagno e quella che permette di raggiungere i sentieri della Greina. Su queste linee la società distribuirà gratuitamente la mascherina a chi non l'avrà con sé.
Effettivamente c'è maggior sensibilità da parte dei turisti ticinesi, lo svizzero tedesco in modo particolare non dimostra contrarietà, è piuttosto ingenuità, non sono abituati come i ticinesi, ecco.
Ora però l'obbligo vale per tutti.
Lo abbiamo sentito, sensibilizzare ma senza assumere veri e propri compiti di polizia, così il personale di treni, autobus ed altri mezzi pubblici intende gestire l'obbligo per gli utenti di indossare la mascherina. Lo riafferma anche Giorgio Tuti, presidente del sindacato dei trasporti, secondo il quale la misura disposta dalla Confederazione presenta per il personale aspetti positivi dal punto di vista sanitario.
Noi come sindacato è chiaro che la preoccupazione maggiore che abbiamo sempre avuto è la salute del personale sul posto di lavoro ed è per questo che l'obbligo della mascherina viene visto bene, perché loro portando la mascherina hanno sempre protetto i clienti, vorrebbero che i clienti proteggessero anche loro. Però è chiaro, e qui da presidente del sindacato SEF lo devo dire chiaro e tondo, il personale del treno ha delle mansioni riguardanti la sicurezza, il controllo dei biglietti, però non sono poliziotti e non hanno mansioni di polizia, è giusto che sia così.
E da oggi anche chi volerà con la compagnia aerea Swiss dovrà obbligatoriamente indossare una mascherina. Finora esisteva solo una forte raccomandazione che era comunque seguita dal 95% dei viaggiatori, secondo la compagnia che giustifica la decisione con la volontà di adeguarsi alla decisione del governo federale. Intanto c'è chi chiede misure anche più incisive, come per esempio l'obbligo della mascherina anche nei commerci, come già deciso da alcuni cantoni, ma come capire quali sono le misure davvero efficaci e come quantificare la reale diffusione del virus fra la popolazione? Sono alcune delle domande alle quali cerca di rispondere Corona Immunitas, un programma che riunisce 20 studi a livello nazionale e che in Ticino è gestito da USI e SUPSI. Sentiamo il coordinatore, l'esperto in salute pubblica, Emiliano Albanese.
L'obiettivo di Corona Immunitas è prima di tutto quello di informare le autorità perché prendano delle decisioni che siano migliori per tutti noi da tutti i punti di vista, non solo per la salute ma anche per gli altri aspetti. Noi possiamo avere in tempo reale una sorta di monitoraggio di che cosa? Beh, tra l'altro dell'andamento dei sintomi. Su un campione rappresentativo è una sorta di sorveglianza attiva che andrebbe di fatto ad affiancare quello invece al quale siamo stati abituati, cioè la registrazione dei casi che sono noti alle autorità sanitarie perché sono i più severi.
Nella pratica a livello nazionale verranno coinvolte 25.000 persone, 8.000 in Ticino e per una prima fetta 4.000 fra i 20 e i 64 anni sono già partite le lettere di invito a partecipare. Seguirà poi un'analisi specifica sui minori di 20 anni e una sugli anziani, persone cui verranno fatte sì le analisi del sangue per capire la sieroprevalenza o se l'immunità al Covid-19 permane nel tempo, ma anche alcune domande su come vengono percepite le misure di sicurezza sanitaria decise dalle autorità, con, spiega il professore dell'USI, la possibilità di un raffronto nazionale.
Corona Immunitas Ticino è una realizzazione in Ticino di USI e SUPSI insieme di un'iniziativa nazionale sostenuta dall'Ufficio Federale di Sanità Pubblica. Quindi è uno studio molto molto ampio, armonizzato, che significa che abbiamo gli stessi metodi, le stesse misure, ci consentirà di fare dei confronti tra i cantoni, che sono stati infatti colpiti dal virus in maniera diversa.
Il tutto senza dimenticare altri studi attualmente in corso, come quello sierologico dell'Ufficio del Medico Cantonale, i cui risultati dovrebbero essere resi noti oggi, e quello tra il personale dell'ente ospedaliero cantonale. Studi con i quali Corona Immunitas, spiega Emiliano Albanese, collabora attivamente.
Ancora coronavirus, ma dall'estero, in Francia, riapre il più grande e frequentato museo del mondo, il Louvre di Parigi, anche se con un numero di ingressi ridotto e ovviamente con tutte le precauzioni possibili per evitare rischi ai visitatori. Meno positive le notizie che invece ci giungono dall'Iran, dove un nuovo inquietante aumento di contagi e di decessi fa pensare all'arrivo della seconda ondata. Il servizio è di Alberto Zanconato.
L'Iran, già il paese più colpito del Medio Oriente, vede materializzarsi l'incubo di una seconda ondata del Covid-19 dopo aver gradualmente revocato le misure restrittive a partire da metà aprile. Anche la guida suprema, Ali Khamenei, e il presidente Rouhani si sono dovuti far vedere con indosso la mascherina per invitare i cittadini alla massima prudenza a causa di una improvvisa recrudescenza. Gli ultimi dati parlano di un numero record di 163 morti in 24 ore tra sabato e domenica, con il bilancio totale ufficiale che sale a oltre 11.500. Sempre nelle 24 ore i contagi aumentano di oltre 2.500, con il totale che arriva a superare i 240.000. L'Iran non ha mai attuato un lockdown, ma ha posto in essere limiti agli assembramenti e alle attività economiche. Il tutto fino a tre mesi fa, quando il governo Rouhani ha dovuto allentare le restrizioni sotto la pressione congiunta delle difficoltà economiche, dovute in gran parte alle sanzioni americane e ai fondamentalisti che chiedevano a gran voce la riapertura di moschee e mausolei sciiti. Sanzioni severe sono state introdotte negli ultimi giorni per chi non indossa la mascherina, in particolare in negozi e trasporti pubblici, ma 9 delle 31 province del paese rimangono zone rosse ad alto rischio, in particolare lungo i confini occidentali e orientali.
In Croazia il primo ministro Andrej Plenković ha rivendicato una grande vittoria alle legislative tenutesi ieri con 66 deputati su 150. Al suo partito conservatore incassa il miglior risultato degli ultimi 25 anni. I dettagli nel servizio di Giovanni Vale.
L'estrema destra lo voleva al massimo come ministro, i socialdemocratici pensavano di relegarlo all'opposizione. Alla fine il premier croato Andrej Plenković l'ha spuntata di nuovo e meglio di sempre. Alle elezioni parlamentari di ieri il suo partito, l'Unione Democratica Croata, ha ottenuto 66 seggi su 150, non abbastanza per governare da solo, ma quanto basta per fare la parte del leone all'interno di una futura coalizione di governo. Il partito socialdemocratico registra invece una sconfitta pesantissima, ottenendo appena 41 deputati. E già ieri sera il leader del centro-sinistra, Davor Bernardić, si è detto pronto alle dimissioni. In terza posizione arriva il movimento patriottico di Miroslav Škoro, la formazione di estrema destra che pensava di poter dettare le proprie condizioni al premier Plenković. Ottiene 16 deputati, ma rimarrà probabilmente all'opposizione. Infine, la sorpresa a sinistra è l'ingresso in Parlamento della coalizione rosso-verde capitanata da Mosimo, con 7 rappresentanti. Per la prima volta, una formazione ecologista entra di peso al Parlamento di Zagabria.
L'uccisione una settimana fa del cantante e militante dell'etnia Oromo, Acalu Undessa, continua a creare tensioni in Etiopia. Il bilancio si è aggravato nelle ultime ore, supera i 150 morti, ma soprattutto la ferita delle tensioni interetniche sembra essersi riaperta, riferisce il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi.
Ancora morti. Nonostante si sia tornati a una relativa calma, resta alta la tensione in Etiopia, teatro di violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, dopo l'uccisione del giovane artista e attivista politico Acalu Undessa. La comunità degli Oromo, la più numerosa nel paese, continua a denunciare la sua marginalizzazione. Sono ora oltre 150 le vittime in seguito a quest'ultima settimana di manifestazioni, sedate spesso brutalmente dalla polizia. 11 gli agenti della sicurezza rimasti uccisi e un migliaio gli arresti effettuati. Sono inoltre decine le persone ferite, alcune in maniera grave, il che potrebbe far aumentare ancora una volta il numero delle vittime nei prossimi giorni. Nella capitale Addis Abeba, come in gran parte del paese, la connessione internet resta sospesa, mentre molti hanno paura che la situazione possa degenerare. Secondo le parole del primo ministro etiope, Abiy Ahmed, lui stesso parte della comunità degli Oromo, ci sono forze che stanno fomentando la possibilità di una guerra civile in Etiopia. Nel paese erano previste le elezioni questo agosto, ma il tutto è stato rimandato a causa della pandemia di coronavirus, che per il momento ha registrato circa 6.200 casi di contagio e 5 decessi.
Noi ci fermiamo qui, il prossimo Radiogiornale alle 8 su Rete 1, come sempre in replica mezz'ora dopo su Rete 2.